Musica rock, il rovescio della medaglia. Un'indagine di Claudio Laiso. Prima parte.
Yeah! Thank you very much for showing up. It has been a long time, hasn't it? That does mean peace, not this. Peace. Okay, give us about a minute to tune up, all right? Give us about a minute to tune up.
State ascoltando la favolosa chitarra di Jimi Hendrix, un mito nella storia della musica rock. Durante la seconda metà degli anni 60, il successo di Jimi Hendrix era in piena ascesa. Lo stupefacente feeling sonoro e scenico nelle sue strepitose esibizioni dal vivo liberava la sua carica esplosiva di leader, ricca di richiami atavici e simbolicamente sessuali che provocavano emotivamente il pubblico. Grazie alle sue esperienze, Jimi Hendrix poteva affermare in una intervista concessa a Life Magazine il 3 ottobre 1969 che «la musica crea degli stati d'animo perché di per sé è una cosa spirituale. Con la musica si possono ipnotizzare delle persone e dopo averle portate al punto più debole di resistenza si può ordinare al loro subconsciente tutto ciò che si vuole». Jimi Hendrix moriva, minato dalla droga, il 18 settembre del 1970. Il complesso dei Beatles ha guidato incontrastatamente dai primissimi anni 60 alla fine degli anni 70 in tutto il mondo l'evolversi radicale delle nuove forme della musica rock, sino a diventare il simbolo di una generazione e la quintessenza stessa del mito. I Beatles potevano così dichiarare che la nostra musica è in grado di causare un'instabilità emozionale, un comportamento patologico, perfino la rivolta e la rivoluzione. Il rock è più di una musica, è il centro energetico di una nuova cultura e di una rivoluzione mondiale. Da quasi 40 anni ha preso forma una potente rivoluzione senza partito politico, senza discorsi elettorali e ideologici. Per la prima volta nella storia dell'umanità, una profonda rivoluzione sociale, economica, morale e culturale ha scelto di proclamare la propria radicalità per mezzo della musica, delle canzoni e delle superstar della musica rock.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 10, 11 o'clock, 12 o'clock, a rock, we're gonna rock around the clock tonight. Break the glad rags on, join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock.
Il fenomeno socioculturale del rock and roll, apparso nei primi anni 50, all'inizio non era stato preso sul serio, perché tutti pensavano che si trattasse di una nuova moda che sarebbe tramontata, così come era successo per il Charleston, il boogie-woogie e il twist. Un Uno dei primi idoli del rock and roll fu Bill Haley, che può essere considerato una delle stelle più luminose nel firmamento rock, in special modo durante gli anni 50. Nell'autunno del 1954, il celebre film Blackboard Jungle rendeva popolare il tema musicale Rock Around the Clock, che portò Bill Haley e le sue Comets a una celebrità incredibile. Il grande momento di Little Richard arrivò nel 1955, quando, con l'uscita sul mercato discografico, il brano Tutti Frutti lo innalzò alla gloria, vendendo ben 200.000 copie in sole 2 settimane. Rimanendo in classifica per circa 6 mesi, la canzone vendette 7 milioni di copie ed entrò di prepotenza nella storia del rock and roll. Little Richard fu in quegli anni il vero re del rock and roll. I suoi spettacoli, violenti ed osceni, incarnarono infatti la vera essenza di questo genere musicale. Però un disc jockey, Alan Freed, della radio di Cleveland, ad inventare il termine rock and roll per identificare questo nuovo ritmo musicale. Questa espressione, rock and roll, descrive i due movimenti del corpo umano durante i piaceri sessuali sul sedile posteriore di quelle immense macchinone americane. Infatti, questa espressione è stata rubata dal gergo popolare dei ghetti americani. Tra il 1954 e il 1955, un giovane cantante e chitarrista abbandonava la strada del country western per impadronirsi della nuova tecnica musicale del rock and roll. Era un giovane proveniente da una famiglia battista del sud degli States, educato in un coro parrocchiale, molto ammirato per il suo talento e per la sua voce piena di fascino. Il suo nome? Elvis Presley. Questo perfetto sconosciuto è diventato famoso perché la sua personale rivolta adolescenziale contro l'imperante moralità puritana della Bible Belt, questa regione del sud e del centro degli Stati Uniti, dove predomina un'interpretazione letterale e rigorista della Bibbia, incarnava praticamente il desiderio che avevano gli adolescenti di rifiutare i tabù religiosi e sessuali del loro ambiente. Red, set, go and go. I gotta get out of the storm. Red, set, go and go. Fin dal principio Elvis Presley è stato soprannominato Elvis the Pelvis per i suoi movimenti rotatori del bacino. Infatti Elvis si compiaceva nell'incitare la gioventù non soltanto con la musica e le sue parole, ma soprattutto con i gesti osceni e provocatori che accompagnavano i suoi spettacoli. La celebrità e il riconoscimento ufficiale gli furono accordati nel corso di una sua esibizione nello spettacolo televisivo di Ed Sullivan nel 1956. Fu per il grande pubblico il colpo di fulmine immediato ed irreversibile. Il cameraman aveva preso la precauzione di inquadrare solo il busto e il volto del cantante, ma non ha potuto impedire la trasmissione del messaggio rivoluzionario di Elvis Presley. La fine dei tabù sessuali, della repressione degli istinti, delle convenzioni sociali che impedivano ai giovani di esprimersi liberamente.
Our honored guest tonight is a fine American. He has had many starring roles. In one of these roles, his role as a soldier in the U.S. Army. His performance was outstanding. And it's a great pleasure to welcome him here and to present to you Elvis Presley.
Ormai Elvis non era più una persona o un nome, ma era diventato il simbolo dell'opposizione all'establishment, che raggruppava genitori, educatori, sacerdoti, agenti dell'ordine, autorità di ogni tipo. Dal 1956 al 1960, decine di migliaia di giovani invadevano gli stadi dove Elvis compariva. Sommosse, frenesie, isterismi collettivi, sessualità esasperata, specie tra le ragazze. In breve, agitazioni di massa davanti alla quale la pubblica autorità si sentiva impotente. Divenuto istantaneamente un eroe, non tardò a ricevere il titolo incontestato di re del rock and roll. Al pari dei Beatles, Presley fu il simbolo di una generazione, quella degli anni 50. Elvis sembrò la reincarnazione del re Mida. Non si possono contare le canzoni portate in testa alle classifiche, così come non si possono contare i milioni di copie di dischi venduti. Tutti gli artisti che sono arrivati sulla ribalta del successo dopo di lui gli devono qualche cosa. Il rock di Elvis, completamente difforme dal consueto, accompagnato da una voce eccezionale, creava nell'ascoltatore oceani di sensazioni che soltanto pochissimi grandi sanno trasmettere.
Here we go.
Beyond the bend, take one.
One, two, three, four.
Beyond the bend, what a minute.
I wondered if that was a...
Shake anybody up.
I'm falling in love tonight. Take one.
Speakers are on. No, it's the phones.
Okay, here we go. Take one.
Okay, here we go. One, two, three, four.
I'm falling in love.
Where's the call?
I'm falling in love tonight.
I'm falling in love tonight. Take two.
One, two, three, four.
No five?
No five, because you're getting
right.
Too close to your voice.
I see what you mean, okay.
Still rolling. I'm falling in love tonight. Take three.
One, two, three, four.
I'm falling.
No, wait, five.
One, two, three, four.
Five.
I see what you mean.
Otherwise, the carryover in the room will get into it.
Okay.
Once again.
I'm falling in love tonight. Take
hold my head.
Four.
One, two, three, four.
I'm falling in love tonight. Somehow I know. the beautiful world tonight is sharing its glow.
Resta l'infelicità di base dell'uomo, di Elvis, intrappolato senza scampo dalla sua stessa ricchezza, sfatto dall'obesità, dall'abuso di barbiturici e dalla noia esistenziale. Elvis Presley muore nell'agosto del 1977 ad appena 43 anni, ma le pagine del suo libro non sono ancora state chiuse.
One kiss and then goodbye. And out went the flame. But somehow you've changed me, dear. This time it's true. I'm falling in love tonight with
aver accennato al rock and roll, prima fase storica della musica rock, ci addentriamo rapidamente negli sviluppi successivi di questo genere musicale. Il cosiddetto soft rock, rock dolce, si è rapidamente trasformato in una nuova corrente musicale conosciuta come hard rock. Con questo termine viene definito quel tipo di rock and roll che amplifica al massimo la potenza del ritmo e il volume dei suoni. Gli strumenti chiave di un gruppo di genere hard rock, tra un notevole numero di tastiere, sono la chitarra, il basso e la batteria, mentre la voce non ricopre un vero e proprio ruolo a sé stante, ma si fonde all'insieme degli strumenti. L'hard rock è rappresentato da gruppi molto conosciuti come Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath e Status Quo in Inghilterra, Aerosmith, Kiss, Mountains e Boston negli Stati Uniti. È interessante notare nell'hard rock la furia frenetica degli strumenti a percussione, la cui ritmica è molto simile a quella di molte tribù africane e degli ambienti voodoo, che praticano un culto di origine animista che mescola certi suoi elementi al rituale cristiano. Il culto voodoo viene praticato tra i negri delle Antille, in America Latina e in Africa. Lo studiato succedersi di questi ritmi ha lo scopo di martellare con insistenza tutte le pulsazioni emotive, fisiche e psicologiche, in modo da esasperare il sistema nervoso degli ascoltatori e di paralizzarne così il processo mentale della coscienza. L'intensità del suono, oltre il limite di tolleranza dell'orecchio umano, è un assalto deliberato e diretto su tutta la persona attraverso la via principale del nervo uditivo. Alla stimolazione erotica di questi ritmi ossessionanti si aggiunge l'effetto ammaliante di un rumore irritante che provoca una fortissima tensione nervosa e una frustrazione incontrollabile che suscitano un bisogno insostenibile di liberazione. Con l'hard rock si vuole immergere l'uditorio in un oceano sonoro in furia, perché bisogna ad ogni costo creare un clima di alta tensione per vivere poi le forti emozioni procurate da una liberazione spontanea della folla in delirio.
Good evening! Thank you. In between last time we came and this time, we managed to get an album out called Houses of the Holy. And this is something that we decided is an apt title for a thing that's called The Song Remains the Same.
Molti studi medici sono stati intrapresi per valutare i diversi effetti della musica rock a seguito di gravi traumi dell'udito, della vista, della colonna vertebrale, del sistema endocrino e del sistema nervoso in ascoltatori assidui di questo genere di musica. Il dottor Bob Larson e una equipe medica di Cleveland negli Stati Uniti hanno riscontrato molti sintomi probanti su un numero di oltre 200 pazienti. Ecco il loro referto medico. Si è notato che questa musica può avere degli effetti fisici sbalorditivi: variazione del polso e della respirazione, aumento di secrezione delle ghiandole endocrine, in particolare della ghiandola pituitaria che regola i processi vitali nell'organismo. Quando la melodia sale di tono, la laringe si contrae; quando scende, la laringe si rilassa. Il metabolismo basale e il tasso di zucchero nel sangue si modificano durante l'ascolto di questa musica. Si può quindi considerare la possibilità di giocare sull'organismo umano come si suona uno strumento musicale. Ed infatti alcuni compositori di musica elettronica si sono proposti di manipolare il cervello, provocando una specie di cortocircuito nelle facoltà coscienti, proprio come viene provocato dalla droga. Il ritmo predominante nel rock e nel pop condiziona innanzitutto il corpo, per poi stimolare alcune funzioni ormonali del sistema endocrino. Questi effetti sono ampliati dall'intensità della musica. Oltre gli 80 decibels l'effetto è sgradevole, oltre i 90 diventa nocivo. Ora, nei concerti rock si sono misurati 106-108 decibels al centro della sala e 120 vicino all'orchestra. Gli specialisti hanno scoperto nei giovani dei problemi di udito di cui sono affetti abitualmente gli adulti soltanto dopo i 50 anni, come pure un inquietante aumento di malattie cardiovascolari e di disturbi dell'equilibrio.
Dottor Sardi, che danni può dare un prolungato ascolto a volumi molto alti della musica rock?
I danni della musica rock con intensità elevata possono essere inquadrati in quelle lesioni, in quei danni all'orecchio che si possono vedere anche nella vita di tutti i giorni quando una persona, per ragioni professionali, è esposta a dei rumori molto intensi. Ecco, l'esposizione prolungata di 6, 7, 8 ore giornaliere senza la dovuta protezione può portare con il tempo a dei danni dell'udito. Cioè, prima di tutto c'è una diminuzione progressiva dell'udito, soprattutto a carico dei toni molto alti, le frequenze acute, e poi col tempo, con gli anni, vengono interessate anche le frequenze medie, in modo che, sempre rimanendo nel campo dell'attività professionale, un individuo che lavora in un'acciaieria per 10, 15, 20 anni, senza, come si diceva prima, la dovuta protezione, può andare incontro a una sordità tale che anche nella vita di tutti i giorni è costretto a mettere una protesi acustica. Nel campo della musica rock il danno all'udito è logicamente legato a una esposizione relativamente breve. L'individuo che va in una sala da ballo, in una discoteca, e che è esposto a questa musica di intensità molto elevata, naturalmente frequentando queste sale parecchie volte al mese, finisce col tempo per avere dei danni anche lui all'udito, esattamente come l'operaio in una fabbrica estremamente rumorosa. Quindi nel campo della musica rock, se un giovane frequenta assiduamente delle sale da ballo, delle discoteche, può andare incontro con il tempo, quindi cronicamente, può andare incontro dei danni dell'udito. Mentre invece lo stesso giovane, se viene a trovarsi per esempio in una discoteca vicino a una colonna sonora, vicino vuol dire a 50-60 centimetri, e per un incidente meccanico da questa colonna sonora esce un suono con una intensità molto elevata, ecco, in quel brevissimo tempo, problema di un secondo, forse nemmeno un secondo, può andare incontro a un gravissimo danno a carico dell'udito.
Dottor Sardi, l'uso dei Walkman, questi apparecchietti in cui si introduce la musicassetta che si ascolta tramite le cuffiette, può essere dannoso?
Anche in questo caso tutto è funzione della intensità, cioè il rumore in generale, sia quello che si può incontrare nel traffico di tutti i giorni, sia nell'ambiente professionale, sia nel contesto di questa chiacchierata, cioè con la musica, è tutto in funzione della intensità. Anche ascoltando la musica con le cuffiette, anche qui si può andare incontro a dei danni a carico dell'udito, sempre in funzione dell'intensità della musica. Se un giovane è abituato una o due ore al giorno ad ascoltarsi della musica, anche classica, non necessariamente rock, però ad una intensità molto elevata, con il tempo può andare incontro anche lui a delle perdite dell'udito.
Si può guarire da una perdita d'udito?
Appunto no. La perdita dell'udito a cui uno va incontro per una esposizione a rumori o a suoni o a musica estremamente elevati sono dei danni irreversibili. Cioè, se uno ha una perdita, facciamo un piccolo esempio, del 30 o del 40%, è un 30-40% che rimane per tutta la vita e che può naturalmente peggiorare se l'esposizione a questo rumore o a questo suono continua nel tempo.
A livello della vista, l'intensità di speciali illuminazioni e l'utilizzo di raggi laser hanno provocato danni irreversibili agli occhi di taluni partecipanti. Alcune autorità hanno perfino denunciato i pericoli di questa pratica ed in particolare il governo britannico ha pubblicato una diffida a tale proposito su un opuscolo relativo alla sicurezza nell'ambito scolastico.
Dottor Stucchi, le luci psichedeliche in una discoteca possono arrecare danni agli occhi?
Quando parliamo di luci psichedeliche intendiamo certamente, penso, i raggi laser, le luci laser che vengono proiettate e mosse in modo da creare delle situazioni più o meno piacevoli e divertenti, no, per i frequentatori della discoteca. Quando parliamo di raggio laser, almeno quello che conosciamo noi è il laser che adoperiamo in oftalmologia, è un apparecchio che serve per la cura delle malattie della retina, in particolare del diabete. Il raggio laser provoca sulla retina, all'interno dell'occhio, delle bruciature, delle lesioni e delle cicatrici che sono quelle che noi vogliamo ottenere per ottenere la guarigione di certe malattie, dunque in particolare, come ho detto, del diabete. Adesso nelle discoteche questi apparecchi, questi raggi laser che vengono usati sono di una potenza abbastanza importante, vale a dire, sono molto più forti di quelli che adoperiamo noi in medicina. è facilmente intuibile che se un tale raggio penetra all'interno dell'occhio può causare lesioni abbastanza serie. Adesso, quando penetra all'interno dell'occhio? Bisogna che ci siano delle condizioni abbastanza, direi, rare da ottenere. In particolare la pupilla dovrebbe essere dilatata e questo potrebbe anche essere, essendo le biblioteche sempre avvolte nel buio, quindi le pupille dei frequentatori sono piuttosto dilatate che ristrette. In seguito il raggio deve penetrare e focalizzarsi esattamente sulla retina per produrre la lesione, e anche questo è un'eventualità abbastanza rara, penso.
Cattivo, mi chiamo Legione, perché siamo in molti, cioè davvero il soggetto a questo momento riesce a incentivare in se stesso, anche attraverso la musica, delle sensazioni che lo superano, addirittura per questo che soprattutto si identifica con le forze della massa, dove ormai è la massa irrazionale e scatenata e di cui è lui stesso preda, nella quale lui ormai cade in balia, e quindi logico, ha ragione dire, qui le forze non sono soltanto le mie, sono tantissime. In questo momento però stiamo proprio sconfinando nella psicosi, nella psicopatologia, direi piuttosto grave. Non possono riprodursi troppe volte queste esperienze senza che l'individuo ne resti segnato e magari anche segnato per sempre.
Nella nostra didascalica rassegna della musica rock, ora varcheremo una nuova soglia con questi artisti mondialmente conosciuti che hanno esplorato nuovi orizzonti spirituali, spazianti dal misticismo orientale all'occultismo, antica scienza esoterica, le cui origini si perdono nella notte dei tempi in Egitto e in Mesopotamia. L'occultismo fa appello alle potenze nascoste o sconosciute, evocate per mezzo della magia, dell'astrologia, del culto satanico, in vista di ottenere dei risultati che le forze umane naturali non possono produrre. Questa nuova fase della musica rock, che possiamo definire rock satanico, è inaugurata dai Beatles nel 1965 con Norwegian Wood, canzone tratta dall'album Rubber Soul. Nel giugno 1967 i Beatles pubblicano il celebre album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Nell'autunno 1967 i Beatles hanno girato il film Magical Mystery Tour, concludendo il ciclo nel 1968 con il Devil's White Album, album bianco del diavolo.
Nine.
La formula ha successo. Così altri gruppi, come per esempio Rolling Stones, The Who, Black Sabbath e Led Zeppelin, e molti altri ancora, si inoltreranno sempre di più nei meandri oscuri e segreti dell'occultismo e della perversione diabolica. Il rock satanico vedrà la nascita del nuovo punk rock. Questo movimento musicale, nato in Inghilterra attorno al 1977, passa alla storia come il più sconvolgente e rivoluzionario dalla nascita del rock and roll. Per la prima volta dopo i Beatles e il movimento hippie, il punk rock determina radicali cambiamenti nel costume e nella vita quotidiana di migliaia di giovani. Nato nelle cantine e negli slums, privo di grandi individualità tecniche, il movimento punk vive totalmente incentrato sulla forza di una paurosa energia. Gli sputi, le spille, i collari e gli insulti sono solo la punta emergente di un iceberg che sta ad indicare il malcontento di una generazione contro tutto e tutti. Lo scopo e la filosofia del punk rock sono di spingere direttamente al suicidio, alla violenza collettiva e agli assassini sistematici. Il culmine massimo di eccitazione del punk rock consiste, tra le altre cose, nell'insanguinare il partner con delle lamette da barba cucite nei jeans o nelle camicie e nel percuotere i partecipanti già feriti con braccialetti coperti di chiodi e di pugnali. Le band storiche sono essenzialmente inglesi, mentre in America il fenomeno prenderà forza in seguito. Tra i gruppi ricordiamo i Sex Pistols, gli Strangles, i Damned, i Clash, Eddie and the Hot Rocks, gli Ultravox. La rivoluzione della musica rock avrebbe potuto continuare la sua evoluzione senza fastidi, se non fosse capitato un curioso incidente negli Stati Uniti.
There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for.
Nel 1982, la primavera, il gruppo dei Led Zeppelin è stato condannato da un tribunale della California per aver passato dei messaggi subliminali di carattere satanico nella canzone che state ascoltando ora, Stairway to Heaven.
But she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have.
In questa canzone si nasconde un messaggio subliminale che si può ascoltare solo facendo girare il disco all'indietro. Ascoltandolo a rovescio si intende chiaramente I've got to live for Satan. Io devo vivere per Satana. Per nostra curiosità, riascoltiamolo. Ma ora ascoltiamo le esperienze del dottor Giovanni Basso.
Un messaggio subliminale introdotto nella musica volutamente, come per esempio un messaggio satanico, delle parole ben precise che si sentono registrate all'incontrario nella musica, che danno possono dare a una psiche che recepisce questo messaggio, a un ascoltatore?
Ovvia, noi vediamo spesse volte addirittura delle manifestazioni di tipo epilettoide, perlomeno, se non addirittura anche delle crisi epilettiche che avvengono attraverso svenimenti, fremiti incontenibili, addirittura l'organismo ha delle convulsioni, delle compulsioni violente, bave, occhi che restano fissi, così sbarrati in maniera proprio nel modo tipico di chi può essere colto da un raptus in quel momento. Quindi naturalmente la struttura nervosa centrale è abbastanza compromessa e a volte ne viene anche danneggiata, perché non raramente si sono riscontrati anche casi di lesioni cerebrali proprio attraverso questa esperienza, soprattutto quando l'esperienza è partecipata in prima persona, quando è prolungata, laddove proprio il soggetto perde la sensazione dell'io, addirittura si identifica con la massa o comunque con l'extra io. Difficile definire proprio questi prodotti di musica, specialmente quella rock, che portano soltanto all'eccitazione parossistica, quindi ti fanno introdurre in un mondo che noi non conosciamo bene, tantomeno riusciamo a ben definire, però sappiamo benissimo che alcune persone si perdono, altri ne restano alquanto disturbati, trovano poi delle grosse difficoltà a reinquadrarsi, a ritornare al recupero della pienezza della coscienza, e cedono tutti i meccanismi di difesa tra il raptus e queste esperienze di subliminazione. Effettivamente c'è nessuna differenza, direi. Il soggetto non si autocontrolla più, i livelli della coscienza e le censure sono saltati.
Un pastore evangelico, Gary Greenwald, lui stesso ex artista di musica rock, ha sollevato molto scalpore, rivelando la presenza di messaggi subliminali nei dischi molto popolari tra i giovani. Cosa strana, tra tutti gli artisti internazionalmente conosciuti, proprio il gruppo dei Led Zeppelin è stato il bersaglio di un'inchiesta sistematica specialmente a causa di questa canzone, Stairway to Heaven. Molte proteste di cittadini furono presentate dal Comitato per la Protezione dei Consumatori all'Assemblea Legislativa della California. A seguito di un'inchiesta che denunciava il Backward Masking Process, registrazione a rovescio mascherata, il deputato Philip Wyman preparò un progetto di legge che obbligava le case discografiche ad indicare sulle copertine dei dischi il contenuto di eventuali messaggi subliminali di carattere satanico o altro.
Dottor Basso, cos'è un messaggio subliminale?
È difficile dare delle definizioni che sintetizzino determinati concetti che già di per sé vorrebbero portare il soggetto al di fuori delle proprie dimensioni. Comunque, certo, un messaggio subliminale fondamentalmente potrebbe interpretarsi come uno stimolo alla liberazione. Noi oggi siamo condizionati da tante censure. Forse proprio perché all'interno di queste censure a volte sono delle difese naturali, a volte sono delle costrizioni ambientali, specialmente quelle che ci vengono imposte dalle burocrazie eccessive che pesano sui nostri comportamenti, ecco, proprio perché non riusciamo più a sentirci liberi in quanto troppi vincoli, troppe norme, troppe leggi ci incombono e ci condizionano, si rompono queste censure, si rompono proprio questi vincoli per poter finalmente vivere un momento di liberazione, liberazione soprattutto dalle censure, soltanto che quando si tratta di superare addirittura determinate censure naturali come quelle del sistema limbico, cioè della nostra struttura nervosa centrale, naturalmente il soggetto esce dalle proprie dimensioni naturali, non controlla nemmeno più lui stesso i suoi comportamenti, le sue emozioni, le sue sensazioni e quindi entra proprio in una realtà che lui vuole anche chiamare sublime, in realtà invece proprio scapricciata, addirittura delirante.
All'inizio del 1983 lo Stato dell'Arkansas ha legiferato sull'obbligo di indicare chiaramente la presenza di un messaggio subliminale su ogni cassetta, disco o altro materiale audiovisivo. A dire il vero, il gruppo di Led Zeppelin non è né il più pericoloso né il più funesto. Rappresenta solo la punta dell'iceberg, i cui 9/10 sommersi raggruppano i Beatles, i Rolling Stones, gli Styx, The Who e tanti altri gruppi. Grazie a questa celebre causa, l'inserimento dei messaggi subliminali nei dischi è stato portato alla conoscenza del pubblico. Ma ascoltiamo ancora il dottor Basso.
Che differenza esiste fra il messaggio sublimale e il messaggio subliminale?
La differenza tra messaggio sublimale e il messaggio subliminale consiste in questa. Il messaggio sublimale mi fa vivere una realtà superiore, ma controllata, se vogliamo, valida anche sul piano comportamentale, superiore alla forza espressiva di una certa esperienza che io sto vivendo. Quindi l'esperienza che contiene dentro di sé un'altra esperienza che rafforza la prima o sviluppa meglio la prima. Questa è la sublimazione, e i meccanismi di sublimazione fanno parte anche dei nostri meccanismi di difesa normali, sani. La subliminazione, diremmo che tocca invece, limina vuol dire soglia, tocca le soglie della coscienza, va oltre le soglie della coscienza, ma viene proprio stimolata da qualcosa che non appare immediatamente, cioè non è intuito direttamente, perché se fosse percepito direttamente sviluppiamo immediatamente dei meccanismi di difesa. Questo sub, che cosa ci sta sotto a certe note, a certi rumori, a certe espressioni, a certe parole dette al rovescio, no? Ecco, quindi il messaggio ti coglie d'inganno, per inganno, attraverso l'inganno, perché nessuno quando partecipa a queste esperienze vorrebbe andare al di là dei livelli, delle soglie della coscienza, però di fatto poi è facile incappare in questa situazione, sfuggire quindi all'autocontrollo, quindi si va al di là dei livelli della coscienza, quindi si superano le censure, si superano le inibizioni, tutto quello che può produrre una droga, quello che può produrre l'alcol, un superalcolico, e quello che può produrre addirittura il raptus, la pazzia. E quindi lo si provoca anche attraverso certe note musicali, o che io preferirei chiamare deformazioni musicali, perché rispetto troppo la musica per chiamar musica un rock.
Il disco che state ascoltando contiene un messaggio subliminale. Questo esempio è tratto dalla canzone Fire on High, interpretata dal gruppo Electric Light Orchestra. Si tratta di una dimostrazione pratica preparata specialmente per gli studi radiofonici e di registrazione, allo scopo di iniziare i produttori ad una nuova dimensione musicale. Vi faremo la dimostrazione in due tempi. Ora fermeremo il sottofondo sonoro che state ascoltando. Ascoltiamo ora l'inizio del brano e fermeremo il disco dove sappiamo che contiene un messaggio subliminale. Ascolteremo il disco alla rovescia. Noi qui in studio possiamo farlo perché i nostri giradischi professionali hanno la marcia indietro.
The music is reversible, but time. Turn back, turn back, turn back, turn back.
La strana musica che prima avete ascoltato, alla rovescia, con la marcia indietro del giradischi, diventa una serie di parole del tutto comprensibili in inglese. Music is reversible, but time is not. Turn back, turn back, turn back. La musica è reversibile, ma il tempo non lo è. Torna indietro, torna indietro, torna indietro. Riascoltiamo questo messaggio subliminale dal brano musicale Fire on High, suonato dall'Electric Light Orchestra.
The music is reversible, but time. Turn back, turn back, turn back.
Dottore, in Svizzera sono ammessi i messaggi subliminali?
Precisamente non so se in Svizzera sono ammessi o tollerati o, oppure entro quali limiti sono permessi. Naturalmente siamo davanti a un'esperienza che dovrebbe di per sé essere davvero controllata meglio e effettivamente limitata anche proprio per esigenze di difesa della salute. Noi non molto tempo fa abbiamo letto dai giornali che cosa è avvenuto a Milano quando addirittura un partito ha offerto a un gruppo di giovani una serata musicale per una manciata di voti. Ecco, tafferugli, scontri con la polizia, paure, traumi, comportamenti non soltanto da parte di coloro che erano coinvolti con questa musica nell'ascolto diretto, ma anche addirittura con le forze dell'ordine che hanno perso l'autocontrollo, perché qui se si leggono bene, se si ricordano bene certi episodi, le forze dell'ordine si sono scatenate come si sono scatenati i giovani. Quindi qui siamo davanti a un'esperienza che ha molto molto bisogno di essere controllata, perché ci porta un po' tutti fuori dalla realtà.
Number nine. In base alle ricerche effettuate, il messaggio subliminale più antico è stato trovato nel Devil's White Album, l'album bianco del diavolo, pubblicato dai Beatles nel 1968, che contiene la composizione Revolution Number 9. Infatti, fu dal momento in cui apparve questa canzone che i messaggi subliminali furono inseriti nella produzione dei dischi di musica rock. La tecnica di individuazione del messaggio è sempre la stessa. Ascoltiamo insieme alcuni attimi di questa Revolution Number 9 dei Beatles e bloccheremo il disco al momento giusto, dove sappiamo che è stato inserito il messaggio subliminale. Can you take me back where I came from? Can you take me back? Can you take me back where I came from? Brother, can you take me back? Can you take me back? Can you take me where I came from? Can you take me?
What's the carrot for, if I'd realised? I've forgotten all time. About it, George, I'm sorry. Will you forgive me?
Yes.
Cheeky bitch.
Number nine.
Qual è il messaggio subliminale? Nell'ascolto alla rovescia sentiremo Turn me on, dead man. Eccitami sessualmente, uomo morto. Nel linguaggio esoterico, satanista, l'uomo morto è Gesù Cristo.
Any underman.
Ma riascoltiamolo, questo messaggio subliminale dei Beatles.
Any underman.
Per dimostrare che questo era il pensiero dei Beatles, John Lennon si fece portavoce del gruppo al momento della presentazione al pubblico del Devil's White Album, l'album bianco del diavolo, meglio conosciuto sotto il nome White Album, dal quale abbiamo tratto l'esempio di messaggio subliminale che abbiamo ascoltato prima. Infatti, John Lennon disse: «Il cristianesimo sta scomparendo, rigredisce, si sta disgregando. Non è il caso di discuterne. Io ho ragione e la storia mi darà ragione. Noi siamo già più popolari di Gesù Cristo. E mi chiedo chi scomparirà per primo, il rock and roll o il cristianesimo? In questi termini, John Lennon proclamò che Gesù Cristo è morto e sepolto e che soltanto il rock and roll sopravvive e trionfa.
Avete ascoltato Musica Rock, il rovescio della medaglia, un'indagine di Claudio Laiso, seconda parte. Ha partecipato il dottor Giovanni Basso, psicologo e psicoterapeuta, docente alla scuola di specializzazione di psicoterapia a Cremona. Voce conduttrice Valeria Fritz. È una realizzazione di Fatti Vostri, un programma della Radio della Svizzera Italiana.